Megnetti, mannaggia.
Nell'ultima
puntata, quella dedicata ai capelli, che è andata molto bene,
molto bene,
ci avete
scritto,
ci avete fatto un sacco di domande in più, nonostante quasi un'ora di puntata, e però ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale.
Aiuto, cosa abbiamo dimenticato?
Megnetti, l'olio di rosmarino.
Vabbè, ma quello c'entra con l'arrosto, no?
No, quello che se tu te lo metti in testa, poi ti fa crescere di più i capelli, oppure te li fa ricrescere se non ce li hai. Insomma, dai, è dappertutto, Megnetti, su tutti i social, è virale.
Ecco, me l'ero perso, ma devo intuire che forse non fa niente questo olio di rosmarino?
Esatto, non fa niente.
Vabbè, però magari lo dicono quelli di Big Cosmetica, perché hanno il loro interesse a non farcelo sapere, non ce lo vogliono dire.
No, in realtà non possono dirlo, perché in tanti anni sono stati prodotti tantissimi studi sull'olio di rosmarino, ma uno solo afferma che l'olio di rosmarino funziona. Il problema è che lo afferma nel titolo, ma se tu lo studio lo apri e vai a vedere, si vede che l'olio di rosmarino non funziona. Insomma, è uno di quei casi in cui una verifica attenta da parte della stampa avrebbe evitato di diffondere una fake news.
Ecco, e allora, visto che noi invece gli studi li leggiamo, oggi parliamo del problema dei tre corpi, di matematica e adorabili caos e di influenza aviaria. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Oh, dunque Mautino, allora iniziamo questa puntata con una domanda facile.
Aia, quando fai così c'è sempre un po' la fregatura, però dai, sono pronta, sentiamo.
Allora, secondo te dovrebbe essere la filosofia a guidare gli esperimenti o dovrebbero essere gli esperimenti a guidare la filosofia?
Questa trasformazione in marzullo di Megnetti, cos'è, ambisce a conquistare il cuore della notte di Rai 1, magari a parlare di spazio, sottovoce, quando il nuovo giorno sta per iniziare.
Eccetera, eccetera. No, però in realtà se ci sono dirigenti Rai all'ascolto con buchi di palinsesto, sono comunque a disposizione per parlare di spazio, questo e altro.
Va bene. Ma perché me l'hai chiesto?
Beh, perché è di sicuro una domanda affascinante, ma poi soprattutto è una citazione dal romanzo di fantascienza Il problema dei tre corpi dell'autore cinese Liu Cixin, da cui è stata poi tratta la serie di Netflix che è molto vista e discussa in questi giorni. È di fantascienza il racconto, però c'entra molto la scienza, in particolare poi il modo in cui si muovono i pianeti, i satelliti, gli asteroidi, ma anche cose molto più piccole come per esempio gli atomi.
Nel 1977 la Ohio State University rilevò una sequenza di 72 secondi. Il segnale wow, scrissero.
Cosa dice?
Loro stanno arrivando.
Abbiamo sentito un pezzo del trailer della serie Il problema dei tre corpi, che si ispira moltissimo al libro di Liu Cixin, anche se poi si prende molte licenze e aggiunge altre cose, insomma, a dirla tutta, anche creando un po' di confusione.
Sì, infatti c'è stata anche qualche critica da parte dei puristi del romanzo, che devo dire avevo letto qualche anno fa e mi era piaciuto tantissimo.
Non mi stupisce, Megnetti.
Ecco.
Ora vi diciamo di che parla, ma tenendoci molto sul vago per evitare spoiler se non l'avete ancora vista.
Esatto. Allora, la trama del romanzo si muove tra passato, presente e futuro e racconta un contatto dell'umanità con una civiltà aliena che avviene in un sistema solare che è diverso dal nostro. Ci sono quindi diversi protagonisti che si alternano su linee narrative diverse, che poi ovviamente sono intrecciate fra loro. E uno di questi protagonisti a un certo punto scopre quello che sembra essere un videogioco, il cui scopo è di provare a far sopravvivere una civiltà che vive su un pianeta che però è un pochino strano. Allora, a differenza del nostro, dove notte e dì si alternano con regolarità, così come anche poi le stagioni, anche se abbiamo visto che ultimamente non così tanto, su quel pianeta invece si susseguono ere dell'ordine, cosiddette, cioè con il normale avvicendarsi dei giorni e delle stagioni proprio come qui, e invece ere del caos, dove le stagioni hanno durate molto diverse e irregolari. Nell'ere dell'ordine la civiltà riesce a svilupparsi e a prosperare, mentre ovviamente nelle ere del caos fa una brutta, direi bruttissima fine, a causa delle condizioni invivibili in cui finisce poi il pianeta.
Nel corso del romanzo diventa pian piano evidente che la difficoltà di quella simulazione è che il pianeta si trova in un sistema a 3 stelle. In pratica ci sono 3 soli invece di 1 soltanto, come nel nostro sistema solare. Questi 3 soli interagiscono gravitazionalmente tra di loro e influenzano anche l'orbita del pianeta, rendendola molto irregolare. Il risultato è che in questo modo sul pianeta ci sono inverni gelidi e lunghissimi, oppure estati che durano per millenni, giorni di luce brevissimi o che pure vanno avanti a lungo. Insomma, possiamo dire che è un posto invivibile per lunghi periodi e che quindi rende difficilissima una simulazione di successo per la sopravvivenza di una civiltà.
E quindi, come immaginerete, è un bel problema, anzi, per dirla tutta, è proprio questo il problema dei 3 corpi, cioè la difficoltà di prevedere con precisione il modo in cui si muovono 3 corpi celesti e l'evoluzione poi anche del sistema stesso che costituiscono. È una questione che appassiona da secoli matematici, fisici e astronomi e che con vari modelli sono riusciti a padroneggiarlo, però solo fino a un certo punto, capendo meglio come funzionano le orbite dei corpi celesti e come sfruttarle, per esempio, per le missioni spaziali che servono poi per esplorare il nostro sistema solare.
Visto che non è semplicissimo visualizzare questo problema e che potete fare affidamento solo sulle nostre voci e anche poi su un po' di immaginazione, ci concentreremo su stelle e pianeti che sono un po' più facili da immaginare degli atomi, soprattutto per quelli come Megnetti. Ma come accennavamo prima, il problema dei 3 corpi riguarda molti ambiti diversi nella fisica, dal grandissimo al piccolissimo, quindi si può estendere a tanti aspetti diversi.
Esatto, e allora provate a immaginare uno di quei disegni molto semplici del nostro sistema solare con il Sole al centro e i pianeti che gli girano intorno, descrivendo ciascuno un'orbita, cioè il percorso che compie ogni pianeta per fare un giro completo. Quei disegni che vedevamo per esempio sui libri di scuola non sono mai in scala, no? Se lo fossero vedremmo solamente il Sole, che è enormemente più grande degli altri pianeti. E il Sole, oltre ad essere molto grande, è anche molto massiccio, al punto che da solo costituisce il 99,86% di tutta la massa del sistema solare. E visto che la capacità di un corpo di attrarre altri corpi, quella che poi chiamiamo banalmente forza di gravità, dipende fortemente dalla massa, il Sole riesce a tenersi vicini i pianeti e a farli orbitare intorno a sé. Ovviamente anche i pianeti poi hanno una loro massa e producono interazioni gravitazionali fra loro, ma queste sono tutto sommato trascurabili perché i pianeti sono distanti e la loro massa, come abbiamo visto, è incomparabile con quella del Sole.
E quando diciamo incomparabile intendiamo che è di 330.000 volte superiore a quella della Terra, quindi insomma c'è una bella differenza. Furono necessari secoli prima di iniziare a capirci qualcosa della meccanica celeste, quindi di quella disciplina che studia con un approccio fisico e matematico il modo in cui si muovono i pianeti e non solo, insomma tutti i cosiddetti corpi celesti. Partendo dalle leggi che regolano i movimenti dei pianeti formulate dall'astronomo tedesco Keplero e dagli studi di molti altri che si scervellarono su questi argomenti, alla fine del 600 troviamo il matematico e fisico inglese Isaac Newton, che formalizza le equazioni sul moto e sulla gravità dei corpi celesti. Newton fa una cosa notevole perché trova il modo di calcolare il punto in cui si troverà un corpo che orbita attorno ad un altro corpo, conoscendo la posizione di partenza e la velocità e poche altre variabili, quindi riesce a prevedere il movimento dei pianeti e di tutti i corpi celesti.
Ancora oggi, usando le leggi di Newton, possiamo calcolare esattamente le orbite, infatti, che descrivono 2 corpi legati da una interazione gravitazionale. Sappiamo anche che a seconda dei casi otterremo orbite con la forma, per esempio, di un cerchio, di un'ellissi, di una parabola o di una iperbole. Insomma, per esempio, l'orbita che descrive la Terra intorno al Sole è di forma ellittica.
E quindi uno dice, tutto risolto, tutto fatto, ha già fatto tutto Newton, e quindi dov'è questo famoso problema?
Ecco, esatto, la facciamo un po' facile, perché in realtà ora che abbiamo ripassato le basi, cioè anche quelle che poi si studiano a scuola, è arrivato il momento di complicare le cose per cercare poi di capire dove nasce il problema, come quello che viene anche raccontato nella serie di Netflix e nel romanzo. Allora, le leggi di Newton offrono soluzioni semplici se prendiamo in considerazione uno scenario in cui ci sono solamente 2 corpi celesti che interagiscono tra loro in tutto l'universo. Parliamo quindi di un sistema a 2 corpi, ma sappiamo che la realtà là fuori è un filino più complessa e che i corpi celesti sono tanti, se non proprio tantissimi.
Se proviamo ad aggiungere un terzo corpo, le orbite diventano irregolari e anche imprevedibili nel lungo periodo. Qui Magnetti potrei fare una metafora amorosa, ma insomma lascio a chi ci ascolta volare con la fantasia. Non è più quindi sufficiente conoscere la posizione di partenza e la velocità dei corpi per fare poi delle previsioni, proprio perché il sistema diventa caotico. Lo diventa al punto che dopo un certo periodo di tempo uno dei tre corpi in genere viene espulso dal sistema, e anche qui la metafora ci sta benissimo.
Ok, diciamo che al di là delle metafore amorose, se vi sta comunque girando un po' la testa, dobbiamo purtroppo dirvi che non abbiamo ancora finito, perché il titolo del romanzo della serie TV è Il problema dei tre corpi, però in realtà qualsiasi sistema con più di due corpi è problematico, e per questo chi se ne occupa parla in generale di problema degli N corpi. La N, come probabilmente avrete intuito, indica un qualsiasi numero superiore a 2. E la questione poi è dibattuta dai tempi di Newton, quando ci si iniziò a chiedere come prevedere le orbite di corpi celesti in sistemi che fossero più complessi. Era una faccenda teorica, ma poi, come spesso accade, con risvolti pratici non indifferenti. Per esempio, la previsione dei movimenti della Luna era importante per la navigazione in mare in un tempo in cui non c'erano molti altri strumenti per potersi orientare.
Il problema ci riguardava direttamente perché in effetti il nostro sistema solare è formato da N corpi, dove N appunto è un numero superiore a 2, ma accettando un certo grado di approssimazione divenne evidente abbastanza in fretta una scappatoia per sfuggire al problema. Un sistema con più corpi celesti sufficientemente distanti tra loro può essere infatti immaginato con una serie di sistemi a due corpi. Nel nostro caso tutto è facilitato, per così dire, dalla presenza di un'unica stella, quindi il Sole, che, come dicevamo prima, esercita una grande influenza su tutto il resto che gli gira intorno per via della sua massa gigantesca. Quando ci occupiamo del nostro sistema solare, possiamo quindi considerare con approssimazione sistemi di due corpi che comprendono il Sole e uno dei pianeti, trascurando tutto il resto. Grazie a questa approssimazione otteniamo un sistema solare in cui ogni pianeta compie un'orbita ellittica intorno al Sole, come previsto dalle leggi di Keplero. Non sarà per sempre così, però è un modo di approssimare più che accettabile per i tempi umani, visto che eventuali cambiamenti nelle orbite diventano rilevanti dopo milioni, se non miliardi di anni.
E nel romanzo e nella serie TV si parla però di simulazioni e di metodi per lavorare sul problema dei tre corpi, ottenendo risultati il più possibile aderenti alla realtà. E anche in questo caso dobbiamo dire che poi c'è un fondo di scienza in questo racconto di fantascienza. E il trucco si basa sul fatto che una porzione molto piccola di traiettoria può essere calcolata comunque con precisione di queste orbite. Quindi, se scomponi l'intero problema in piccole sezioni, puoi calcolare poi i movimenti di tutti i corpi nel sistema in un brevissimo intervallo di tempo e usare poi quello che ottieni per calcolare le sezioni successive. In termini matematici, questo procedere per pezzettini equivale a effettuare integrazioni numeriche per risolvere equazioni differenziali. Ma se vi rimane in mente l'idea dei pezzettini, va benissimo lo stesso, il concetto comunque è quello.
Ciò che poi importa è che usando questa tecnica si può ottenere una simulazione per prevedere i movimenti di un certo numero di corpi in futuro anche molto lontano. Queste simulazioni sono importanti per provare a prevedere la formazione oppure l'evoluzione delle galassie, per esempio, e sono oggi rese possibili da computer molto potenti. Un tempo dovevano essere effettuati a mano, quindi con tanta pazienza e anche il rischio di fare qualche errore.
Il problema dei tre corpi non è comunque irrisolvibile in assoluto, e questo è un altro aspetto importante che non passa sempre, perché ci sono casi particolari in cui ci sono soluzioni precise e semplici. Nel XVIII secolo, per esempio, Eulero trovò soluzioni per un ipotetico sistema con tre corpi che rimangono sempre allineati lungo una rete immaginaria che attraversa il loro centro di massa, il loro baricentro. Giuseppe Luigi Lagrangia, che però è conosciuto di più come Lagrange perché era sì torinese ma poi fu naturalizzato francese, calcolò invece i punti nello spazio nei quali due corpi con una massa molto grande permettono poi a un terzo corpo, che invece ha una massa molto piccola, di mantenere una posizione che è stabile rispetto a quei due corpi di partenza. I punti nello spazio sono chiamati punti di Lagrange, proprio in onore di Lagrange, e oggi sono usati per collocare nello spazio a grande distanza dalla Terra sonde telescopiche che devono rimanere poi in un certo punto, come per esempio il James Webb Space Telescope, ve l'avevamo raccontato diverse puntate fa.
E giunti a questo punto, forse è il caso di fare un po' un riassunto, ricapitolare un po' la questione.
Sì, effettivamente c'è il rischio un poco di perdersi in un problema così grande e cosmico. Comunque, se seguite la serie o siete incuriosite e incuriositi dal libro, e vi consiglio di leggerlo, è molto bello, è sufficiente ricordarsi che il problema dei tre corpi consiste nel calcolare il modo in cui si muove ed evolve un sistema formato da tre corpi che si attraggono a vicenda a causa della gravità, conoscendo la posizione iniziale, la velocità e la massa dei tre corpi. Il comportamento del sistema è però di tipo caotico ed è quindi impossibile avere una soluzione generale al problema che si applichi a tutti i casi possibili. Si possono ottenere soluzioni di tipo approssimativo che danno però un risultato valido solo per un determinato periodo di tempo, superato il quale il comportamento del sistema diventa nuovamente imprevedibile. E poi lo ricordiamo, il problema dei tre corpi non riguarda solamente i corpi celesti, ma la fisica in generale, e poi anche grazie agli studi per esempio del matematico Jules-Henri Poincaré ha portato all'elaborazione della teoria del caos, dove un minuscolo cambiamento di una grandezza è in grado di modificare completamente il comportamento di un intero sistema.
E dal caos alla filosofia il passo è decisamente breve.
Oh, e adesso che abbiamo scrollinato la parte difficile, arriva la parte difficilissima.
Sì, oggi è una puntata bella densa, ma ci dicono che non parliamo mai di matematica e quindi
adesso non faremo altro. Allora, partiamo da una citazione. Il segreto del successo in matematica è di lavorare ogni giorno fino a essere esausti, ma non di più. Lo ha detto Michel Talagrand, che è matematico francese ed è stato il vincitore dell'ultima edizione del premio Abel, che è uno dei più prestigiosi premi per la matematica che esistano al mondo.
Quella massima, tra l'altro, si può applicare a molti ambiti diversi, anche il nostro, potremmo dire. Comunque, per i premi che non sono il premio Nobel, si dice sempre, spesso a sproposito, che sono un po' come il Nobel. D'altronde, questo premio è il più famoso di tutti e quindi è un po' inevitabile fare confronti e cercare anche degli agganci per trasmettere l'importanza di premi che hanno nomi meno noti. Nel caso del premio Abel, però, dire che è un po' il premio Nobel per la matematica non è sbagliatissimo, perché nasce il premio Abel proprio con quell'intento lì e con modalità di assegnazione che sono molto simili al premio Nobel.
La sua storia inizia nel 1899, quando il matematico norvegese Sophus Lie propose all'allora re Oscar II di Svezia e Norvegia di istituire una specie di premio di compensazione dei premi Nobel, che erano stati istituiti da poco e non contemplavano ovviamente la matematica. Il re alla fine si era convinto, però diciamo che il processo di creazione del premio si era quasi subito interrotto per lo scioglimento dell'unione fra Norvegia e Svezia nel 1905. E da allora ci è voluto quasi un secolo perché poi questo premio venisse creato veramente.
Il primo premio Abel è stato infatti assegnato nel 2003, proprio con l'obiettivo di, citiamo testualmente, dare ai matematici l'equivalente di un premio Nobel. È intitolato al matematico norvegese Niels Henrik Abel e viene assegnato ogni anno dal re di Norvegia a uno o più matematici selezionati da un comitato dell'Accademia Norvegese di Scienze e Lettere, ed è associato, così come il premio Nobel, a un premio in denaro di 7 milioni e mezzo di corone norvegesi, cioè circa 700.000 euro.
E l'ultimo in senso temporale è stato assegnato pochi giorni fa, il 20 marzo scorso, ed è andato al matematico francese, appunto Michel Talagrand, per i suoi contributi innovativi alla teoria della probabilità e all'analisi funzionale con eccezionali applicazioni in fisica matematica e statistica. Questa è la motivazione. E quando si parla di probabilità, dobbiamo dire che il pensiero va velocemente a contesti nei quali si devono calcolare determinati esiti, come per esempio le scommesse e il gioco d'azzardo, oppure alle probabilità che succeda qualcosa, come nel campo della valutazione dei rischi, oppure la probabilità che io vi parli di qualcosa di spazio.
E si è scoperto però altissima.
altissima. Però si è scoperto negli anni, e grazie agli studi dei matematici, proprio come Talagrand, che una comprensione approfondita dei fenomeni casuali è sempre più indispensabile poi nel nostro odierno. Pensiamo per esempio ai modelli matematici che servono per fare le previsioni meteorologiche. E poi ci sono anche molte altre cose a cui normalmente non pensiamo, come la decoerenza quantistica, che però in qualche modo poi ci toccano e vedremo come.
La passione di Talagrand per la matematica è arrivata per caso all'età di 15 anni in seguito a un lungo ricovero in ospedale. Da bambino aveva perso la vista da un occhio per un distacco della retina dovuto a un problema genetico. 10 anni dopo, quando faceva il liceo, il problema si è ripresentato all'altro occhio, quello ancora sano. Quindi le operazioni e anche i trattamenti per cercare di salvargli la vista lo avevano costretto a stare bendato in ospedale per molto tempo, nel corso del quale il padre padre, che era un insegnante, cercava di distrarlo parlandogli di matematica. Talagran, che fino ad allora era uno studente medio, si è definito così, ha dichiarato di aver imparato da quell'esperienza il potere dell'astrazione, perché era bendato e quindi doveva immaginarsela la matematica, e anche di essersi poi appassionato proprio alla matematica. Ha scritto poi successivamente in un'autobiografia che il trauma lo ha reso una persona diversa, in un modo che per me è ancora misterioso. Quando tornai a scuola, almeno in matematica e fisica, ero uno studente eccellente.
Nei suoi discorsi pubblici Talagran fa anche una cosa che tutti noi, come diciamo esseri umani, abbiamo qualche difficoltà a fare, e cioè dare un ruolo al caso. Quando ci capitano delle cose, a prescindere che siano poi positive o negative, di solito la prima cosa che facciamo è quella di andare a cercare una causa dietro quello che ci è successo. Se per esempio succede qualcosa di negativo, come una malattia, pensiamo alla colpa da dare a qualcosa o a qualcuno, compresi noi stessi, e poi le azioni che abbiamo fatto e che magari pensiamo abbiano portato a quella malattia. Per contro, quando ci capita qualcosa di positivo, attribuiamo subito dei meriti e il caso lo lasciamo da parte, perché è una presenza ingombrante che poi non possiamo padroneggiare, ovviamente.
Uno dei problemi, infatti, dell'accettazione della teoria dell'evoluzione darwiniana, che tu, Megnetti, sai che è un po' il mio pallino, è proprio legato al fatto che Charles Darwin ha dimostrato che gli esseri viventi evolvono per accumulo di mutazioni casuali, che poi si fissano grazie all'interazione degli organismi con l'ambiente. Quindi noi, esseri umani, e tutti gli esseri viventi, non siamo il frutto del disegno, del progetto di un essere senziente più o meno sovrannaturale. Siamo qui su questa terra perché è andata così, ma poteva anche andare in mille modi diversi se solo fossero capitate altre cose a caso, appunto.
E questo ovviamente è un pensiero spiazzante che è difficile da accettare, infatti in tanti alla fine non lo accettano, così come è molto difficile accettare che una malattia venga perché banalmente è andata così, o che magari un amore è capitato perché andava così senza che ci fosse un destino dietro di qualche tipo, anche perché il destino non esiste.
Talagran considera la propria vita come una catena di eventi improbabili, lo dice spesso, dall'incidente alla retina, all'incontro con quella che poi sarebbe diventata sua moglie, all'essere assunto al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese. In poche parole, un processo casuale che può essere modellizzato se sei un matematico.
Facciamo magari un po' di esempi partendo proprio dalle aree del lavoro di Talagran individuate poi dal comitato Abel per l'assegnazione del premio. Allora, la prima riguarda i cosiddetti processi stocastici, che non è una brutta parola, ma serve a indicare i modelli matematici di fenomeni governati dalla casualità, come per esempio il livello dell'acqua in un fiume oppure le oscillazioni del mercato in cui le misurazioni fluttuano in modo casuale. E Michel Talagran ha studiato come stimare il massimo di queste oscillazioni casuali. L'esempio del livello dell'acqua in un fiume è forse quello che rende meglio l'idea. Ci sono tanti fattori indipendenti che concorrono a stabilire il massimo, dalla pioggia al vento, alla temperatura e altre variabili. Sapere però fino a dove può arrivare al massimo permette, per esempio, molto praticamente, di capire fino a dove si possono costruire gli edifici per evitare inondazioni oppure che il fiume esondi.
Una seconda area evidenziata dal comitato Abel riguarda il modo in cui Talagran ha contribuito a dimostrare che esiste una misura di prevedibilità all'interno dei processi casuali. Esempio classico: se noi lanciamo una moneta, sappiamo che abbiamo il 50% delle probabilità che esca testa e il 50% che esca croce. Quindi, lanciando una moneta due volte, il valore atteso per le teste è 1, una testa e una croce. Probabilmente invece però ci troveremo nella situazione di avere 0 teste oppure 2 teste, quindi il risultato più lontano possibile dal valore atteso. Le cose però cambiano se la moneta la lanciamo 1000 volte, dove avremo una sorta di convergenza verso quel valore di 50 e 50, quindi verso il valore atteso.
E anche qui è controintuitivo, però la casualità, che all'inizio assomiglia a qualcosa di caotico, tende a scemare con un fenomeno noto come concentrazione della misura. E Talagran ha descritto matematicamente questa dinamica, elaborando poi anche degli strumenti che sono chiamati disuguaglianze, che permettono di limitare le oscillazioni nei processi probabilistici e dare quindi poi delle stime affidabili.
Facciamo di nuovo un esempio pratico e molto concreto. Se dobbiamo fare un trasloco e dobbiamo inscatolare molti oggetti diversi, quante scatole dobbiamo comprare?
Mai qua, abbastanza, no?
Ecco, quella è la risposta, insomma, che sappiamo tutti perché ci siamo passati. Invece la risposta complessa, ma anche quella poi più vera, più efficace, applica gli strumenti di Talagram per calcolare il numero di scatole di cui avremo bisogno e quindi andare a comprarle a colpo sicuro.
È un altro esempio di quelli classici per la matematica, anche l'annoso problema del fattorino, e cioè, dato un elenco di destinatari distribuiti su una mappa, come si calcola il percorso migliore per raggiungerli poi tutti? E allora, senza gli strumenti messi a punto da Talagram, servirebbe una mole spropositata di calcoli. Invece, applicando queste disuguaglianze, gli informatici che programmano i software che vengono utilizzati dai fattorini per le consegne possono, per esempio, limitarsi a calcolare la lunghezza di un numero ridotto di percorsi casuali e poi fare la media e arrivare ad avere una stima affidabile risparmiando molti calcoli. Ovviamente abbiamo un pochino semplificato, però l'idea sì. Poi è questa.
Matematici e le matematiche all'ascolto ci perdoneranno. Anche perché adesso arriviamo alla terza area, che è anche quella più complessa da capire e ha a che fare con il lavoro del premio Nobel Giorgio Parisi sui cosiddetti vetri di spin, un problema di fisica che molti scienziati pensavano non potesse mai essere spiegato dalla matematica pura. Nel 1979 Parisi aveva proposto un modello che dava un senso teorico a queste strutture, ma per quanto fosse convinto della correttezza della sua teoria, pensava anche che fosse troppo difficile per poter essere dimostrata matematicamente.
E come lui la pensavano poi moltissimi tra scienziati e matematici, compreso lo stesso Talagram, che però decise di provare lo stesso a capirci qualcosa. E ci lavorò per 5 anni, quindi ci provò a lungo, in parallelo, in maniera anche indipendente a quanto stava facendo il fisico italiano Francesco Guerra. E alla fine entrambi arrivarono alle stesse conclusioni e alla descrizione delle basi matematiche che sarebbero poi state usate dallo stesso Parisi per proseguire con il suo lavoro, che poi lo avrebbe portato anche a vincere il Nobel per la fisica qualche anno fa. È un argomento molto complesso anche solo descrivere che cosa siano i vetri di spin, però vi lasciamo in descrizione un articolo del Post che raccontava la notizia di quando era stato dato il Nobel a Parisi e anche poi un articolo del sito MedMath che spiega in maniera approfondita e poi anche con competenza la questione matematica dietro al problema dei vetri di spin.
In chiusura torniamo su quella frase da cui siamo partiti nel nostro racconto su Michel Talagram, quella del lavorare fino allo sfinimento ogni giorno, ma non oltre. Il matematico francese ha detto in un'intervista alla rivista New Scientist che il motivo di tanto lavoro è dovuto al fatto che non riesce a imparare facilmente la matematica e può sembrarlo, ma non è falsa modestia. Ha detto di avere un cervello lento e una memoria terribile, lo stiamo citando testualmente, che lo portano a fare 2 cose, lavorare molto, nonostante gli handicap, e cercare di capire molto bene le cose semplici, dice lui, davvero, davvero bene, nei minimi dettagli, e questo si è rivelato un approccio vincente.
E ovviamente però, per via di queste limitazioni, ci sono problemi che nella sua carriera Talagram non è riuscito a risolvere da solo, e per questo lo stesso Talagram ha messo in palio parte dei soldi vinti con i vari premi da destinare a chiunque possa fare al posto suo il lavoro di risolvere quei problemi. Se andate per esempio sul suo sito web, vi lasciamo il link nella descrizione di questo episodio, c'è un link che dice "diventa ricco con i miei premi", che a leggerlo così sembra un poco uno di quei link truffaldini sui quali non bisogna cliccare mai, e invece però rimanda a una pagina con 5 problemi e poi anche i relativi compensi e le regole d'ingaggio che vi leggiamo testualmente. Talagram dice: assegnerò i premi elencati di seguito fin tanto che non sarò troppo rimbambito da comprendere le dimostrazioni che ricevo. Se non riesco a comprenderle, non pagherò. Se non vi sbrigate, è meglio che troviate dimostrazioni molto, molto semplici. Naturalmente pagherò solo per la prima soluzione che ricevo. Tuttavia, non è necessario che siate gli autori di questa soluzione per ottenere il denaro. Va bene anche se la acquistate da qualcun altro per la metà dell'importo che vi offro.
Il sito di Talagram è tutto molto bello, di quelli un po' della prima internet, quindi HTML puro, sfondo bianco, scritte nere, il suo indirizzo email in chiaro, cose personali mescolate a questioni scientifiche, anche un po' un'ironia di fondo che fa venire voglia di passarci una serata insieme a farsi raccontare di tutti quegli eventi casuali che gli sono capitati nella vita.
Dobbiamo anche dire che poi uno dei problemi che Talagrana ha messo nella lista dei 5 da risolvere, noto come congettura di Bernoulli, è stato poi effettivamente risolto nel 2012 e Talagrana ha pagato $5,000 ai due matematici che avevano prodotto la dimostrazione. In seguito aveva anche commentato dicendo: «Ci ho lavorato per oltre 10 anni ininterrottamente, ma non sono riuscito a risolverlo. Il più magnifico pezzo di matematica che abbia mai visto». E sono stato davvero felice quando hanno risolto questo problema, perché non avrei mai potuto fare qualcosa di così difficile.
È un tatone, diciamolo, è veramente sì, un tatone.
Forse comunque, il nostro matematico preferito.
Forse. Rimangono 4 problemi ancora da risolvere, quindi matematiche, matematici all'ascolto, noi vi lasciamo il link qui in descrizione e nel caso riusciate a risolverli, beh, ricordatevi dei vostri 2 podcaster preferiti.
Fate 2+2. Negli ultimi giorni potreste aver letto qualche titolo di giornale che conteneva dei toni allarmati per un caso di influenza aviaria che ha interessato una persona entrata in contatto con vacche da latte infette che probabilmente erano state contagiate a loro volta da del pollame oppure da un uccello selvatico. Il contagio è avvenuto in Texas, se ne è parlato soprattutto perché costituirebbe poi un doppio passaggio di specie di un virus aviario, quindi in questo caso da uccello a bovino e poi da bovino a essere umano.
Di aviaria ne avevamo parlato circa un anno fa, quando c'erano spesso notizie sui contagi tra animali da allevamento, dovuti in particolare ai vari tipi di virus H5N1. Vi lasciamo il link a quella puntata nella descrizione di questo episodio e oggi ci limitiamo solo a un breve aggiornamento. Come raccontavamo in quell'episodio, è raro, ma non impossibile, che un virus salti da una specie a un'altra, compresa la nostra. È ancora più raro che un umano infetto ne contagi un altro, semplicemente perché i virus dell'aviaria sono tarati, per usare un termine che insomma in biologia non si dovrebbe usare, comunque qui va bene, possiamo dirlo, sono tarati sugli uccelli e quindi non hanno da subito ciò che serve per prosperare in specie diverse, soprattutto rendendole contagiose.
Al tempo stesso però, dobbiamo anche ricordarlo, i virus influenzali mutano velocemente e spesso in modi poco prevedibili, per esempio se nell'organismo che infettano incontrano altre tipologie di virus dai quali possono prendere in prestito qualche pezzetto di materiale genetico. E un virus che passa da un uccello a un mammifero, come per esempio un bovino, potrebbe in questo modo sviluppare la capacità di replicarsi più facilmente nel nuovo ospite e di diventare anche poi più contagioso. Sono mutazioni del tutto casuali che potrebbero poi far sì che qualcosa di analogo avvenga nel caso di contagio in un essere umano, portando infine a un virus che riesce a circolare con maggiore facilità nella nostra specie. È uno scenario preoccupante e per questo si continuano a effettuare politiche di contenimento, per esempio abbattendo gli animali negli allevamenti una volta che viene scoperto un focolaio di aviaria. E l'abbattimento serve proprio a evitare che ci siano ulteriori contagi che potrebbero far aumentare la probabilità di nuove mutazioni e quindi anche di salti di specie. In generale, più si riducono i casi di passaggio da specie aviarie a mammiferi, ovviamente minore sono anche i rischi poi per gli esseri umani.
H5N1 nelle sue varie forme è tenuto sotto controllo da più di 25 anni e da allora sono stati rilevati meno di 900 casi di contagi da animali verso esseri umani. Il virus ha però causato la morte del 53% di queste persone, quindi è altamente letale. Nonostante i titoli che magari avete letto nei giorni scorsi, al momento le autorità sanitarie sia negli Stati Uniti sia in Europa indicano un rischio basso per la popolazione in generale e invece moderato per chi lavora negli allevamenti ed è spesso a contatto con grandi quantità di animali come polli e galline. Che puntata, Magnetti!
Sì, veramente da far girare la testa, possiamo dire così. E fa anche girare la testa pensare che questa è la 99esima puntata.
Urca.
E quindi venerdì prossimo sarà infatti la 100esima puntata di Ci vuole una scienza e sarà anche il 2º compleanno di questo podcast che continua a esistere grazie alle tante persone come voi che ci state ascoltando in questo momento e che poi magari decidono anche di condividere le puntate con altre persone, fare conoscere Ci vuole una scienza in lungo e in largo.
E per farlo per la 99esima volta vi diciamo che potete usare i tastini per condividere, per mandare via WhatsApp. Sai, Magnetti, che siamo molto condivisi su WhatsApp.
Eh sì, me l'hanno detto in tanti, che è il modo più pratico per far girare Ci vuole una scienza.
E quindi condividete noi e non quelle catene di disinformazione.
Esatto, e diffidate anche delle imitazioni. Se volete scriverci per suggerimenti e curiosità o farci gli auguri, potete farlo a ci vuole una scienza @ilpost.it e noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!